شروق الشمس صحت من نومي يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 عشروق الشمس صحيت من نومي وكان بيزحف العدو يا مقاوم خدني انا وانت سويا يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 يا مقاوم خدني انا وانت سويا احساسي اني حكون شهيد سقطت شهيدا وانا اقاوم يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 سقطت شهيدا وانا اقاوم يا رفيقي بايدك ادفني ايدك ادفني في اعلى الجبل يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 بايدك ادفني على الجبل تحت ظل أجمل وردة راح كل البشر مروا بحدي يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 راح كل البشر مروا بحدي يقولي اسم أجمل وردة وهاي الوردة وردة مقاوم يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 هاي الوردة وردة مقاوم سقطت من أجل الحرية
Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, oggi è il 3 di gennaio e come 2018 e come inizio dell'anno dedichiamo a tutto il popolo palestinese uno speciale che si intitola Non si può fermare il vento, dedicato a, in particolare alla figura di Ghassan Kanafani. E questo è uno speciale che abbiamo curato insieme ad alcuni compagni e proprio ci sembra importante farlo oggi, che il popolo palestinese è nuovamente sotto attacco da parte non solo dei sionisti, come purtroppo da sempre viene ricordato, ma nuovamente anche dai soliti collaboratori dei sionisti, cioè gli imperialisti statunitensi. Proprio in questi giorni, infatti, in queste ultime settimane, le mobilitazioni in Palestina sono state fortissime contro la volontà di Trump di trasformare Gerusalemme nella capitale dello Stato sionista, e quindi anche questa volta, dopo più di 70 anni di occupazione, il popolo palestinese sta dando prova di determinazione e coraggio nel resistere ancora a questa provocazione. Quindi ci sembra ancora più sensato oggi dedicare uno speciale alla storia e alla determinazione del popolo palestinese attraverso la figura appunto di Kanafani. Kanafani, che è uno dei più importanti scrittori palestinesi dell'esilio, scrittore, drammaturgo, pittore, giornalista, critico letterario, ma soprattutto compagno. Un protagonista del movimento di resistenza palestinese che fu tra i primi ad aderire all'MNA, che è il Movimento dei Nazionalisti Arabi, un movimento che appunto aveva come ispirazione insomma il panarabismo, ma che aveva anche al suo interno insomma già in seno gli ideali socialisti, di cui faceva parte anche Georgia Bush, che sarà, sappiamo insomma essere il futuro leader poi dell'FPLP, il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina. E proprio con Georgia Bush Kanafani fu tra i promotori della nuova formazione, appunto l'FPLP, nata all'interno dell'MNA. Nella neonata formazione Kanafani aveva un ruolo importante, era membro dell'ufficio politico, portavoce e responsabile delle attività culturali. E questo è il senso infatti della sua vita. Lui sempre ha intrecciato insieme politica e letteratura, le ha fatte viaggiare, perché era convinto che proprio attraverso la letteratura si potesse contribuire anche a dare sostanza, a dare veste alla lotta del popolo palestinese. Infatti lui sarà uno dei promotori della letteratura della resistenza, che auspicava proprio l'impegno anche degli intellettuali all'interno della lotta, come fronte necessario per la produzione letteraria, proprio per sostenere anche attraverso la letteratura e la cultura quello che il popolo stava affrontando, cioè la determinata resistenza contro l'occupazione sionista. E in questo senso ci sembra importante valorizzare questa figura, proprio perché anche noi riteniamo che l'arte possa essere uno strumento importante per la lotta rivoluzionaria. La lotta che deve impregnare, che impregna la letteratura, come il teatro, come la pittura, come la poesia, come tutte le forme d'arte, possono essere appunto ottimi mezzi per la propaganda comunista ed essere strappate invece dalle mani della borghesia, che le vuole trasformare in in uno strumento in cui i singoli poeti vate esprimono le proprie ideologie e le proprie istanze d'élite, e che in realtà appunto non fanno che propinare pensieri incelofonati dalla borghesia, perché essi possono sviare le masse invece da ciò che è il loro orizzonte necessario, vista le condizioni di crisi in cui anche oggi viviamo, e che è l'orizzonte della lotta. Noi invece appunto non crediamo nei poeti vate, che seminano appunto solo ciò che alla borghesia gli fa comodo. Pensiamo invece che in un momento come questo ci sia sete di controinformazione, sia necessario utilizzare qualsiasi mezzo per appunto far circolare le idee gli argomenti che possono oliare le ruote della lotta. E questo ancora più perché i mass media, siamo ben consci, sono servi del sistema, non fanno che appunto propinare notizie e riflessioni che vanno nella direzione in cui la borghesia e i padroni hanno comodo che vadano, cioè mistificando, nascondendo, cancellando, facendo calare il silenzio invece su quanto le masse, i lavoratori, gli studenti, i popoli in rivolta sono costretti a vivere quotidianamente. Quindi prendiamo esempio dai compagni che ci hanno preceduto e che hanno usato anche l'arte per far circolare le idee nuove e appunto oliare le ruote della rivoluzione, e da essi insomma cerchiamo anche di riproporli oggi, quando le condizioni ci pongono di fronte per forza a nuove responsabilità di lotta importanti. Sicuramente Gassan Canafani è stato un esempio, ed è un esempio per il popolo palestinese, ma per tutti i popoli e tutti gli sfruttati che oggi si trovano a dover appunto intraprendere la strada della lotta. E la sua vita può essere considerata una sintesi delle vicende palestinesi, e abbiamo scelto lui proprio per questo. Le tappe della sua vita rispecchiano quelle dell'intero popolo palestinese, dal 48 fino all'esilio, fino al risveglio, la consapevolezza politica e l'impegno nella lotta. È per questo che abbiamo scelto di dedicare uno speciale proprio a lui, a un compagno che attraverso proprio la sua vita può esprimere, attraverso la sua vita, attraverso le sue parole, può esprimere ciò che tutto il popolo palestinese, la voce di tutto il popolo palestinese, ciò che tutto il popolo palestinese rappresenta, attraverso le sue contraddizioni, attraverso gli slanci eroici, le illusioni, ma soprattutto la sua voglia di resistere. E questo è ciò che ci ha insegnato e che ci continua a insegnare. Ecco perché il perché di questo speciale. E proprio rispetto a questo vogliamo insomma chiudere questo momento di presentazione di generale, insomma, di questo speciale che stiamo dedicando, insomma, a questo compagno, con la lettura di un testo che appunto è stato scritto dalla sua stessa organizzazione, l'FPLP, in occasione dell'anniversario del suo assassinio. E quindi andiamo a procedere con appunto questa lettura, che meglio di noi sicuramente può esprimere quanto questo compagno rappresenta e ha rappresentato e rappresenterà per il popolo palestinese, che ancora oggi si trova a dover lottare e resistere contro l'occupazione sionista e gli interessi imperialisti in Medio Oriente.
A 41 anni dal martirio del compagno Ghassan Kanafani, il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina guarda una volta di più a Kanafani e al suo lavoro, alle immortali parole di genialità letteraria, analisi politica, integrità accecante che continua ad ispirare tutti noi nella lotta da 41 anni. Ricordiamo Ghassan Kanafani. Oggi ricordiamo Kanafani, il martire e anche lo scrittore, il leader politico, il portavoce non solo del FPLP ma della rivoluzione palestinese, il rivoluzionario impegnato, il romanziere innovativo e l'uomo appassionato e stimolante, la cui eredità di scrittura politica e sociale rappresenta un esempio di determinazione e resistenza, indiscussa e senza compromessi. Il compagno Ghassan Kanafani è stato assassinato a Beirut dal Mossad l'8 luglio del 72 con un'autobomba insieme a suo nipote Namiz, a causa della sua voce palestinese chiara e rivoluzionaria, che ha sempre accusato il sionismo e l'imperialismo e ha celebrato e restituito il potere e la storia nelle mani delle classi popolari palestinesi. Forse il Mossad e lo Stato sionista credevano che uccidendo Kanafani avrebbero potuto uccidere le sue idee e tutto ciò che rappresentava. Al contrario, le sue eleganti parole, la sua letteratura e la sua chiarezza politica rimangono fonte di ispirazione per generazioni di palestinesi e le sue riecheggiano nei cuori palestinesi, in patria, in esilio, ovunque. Oggi ci impegniamo una volta di più a continuare a marciare lungo il percorso del compagno Ghassan Kanafani verso il suo e il nostro obiettivo di liberazione, di vittoria e di ritorno.
Silence qui oblige la mémoire à sa seule solitude, âpre quiétude, calme absolu. Mes cœurs, mon bourreau de cœur, ces cœurs à l'infini, à l'infini, à l'infini.
Dopo questo intermezzo musicale di Emel, che come sempre insomma ci regala anche dei momenti molto intensi di musica, ripartiamo con il nostro speciale appunto dedicato a Ghassan Kanafani. E come un po' insomma la struttura dello speciale, come l'abbiamo un po' ideata, è quella di riuscire a intrecciare come è stata intrecciata la vita di Kanafani con la resistenza del popolo palestinese, la storia del popolo palestinese, e così riprodurre questo intreccio e quindi alternare momenti in cui ripercorriamo la storia del popolo palestinese con la vita di Kanafani in quella fase storica, e poi appunto regalando invece ampio spazio alla lettura di testi e racconti e anche stralci dei romanzi che Kanafani appunto ci ha lasciato. Questo per rendere proprio l'unità con cui questi tre elementi, la letteratura, la vita politica, l'impegno politico e la vita personale di Kanafani, hanno sempre rappresentato un unicum in questa esperienza di letteratura e politica. E quindi andiamo a iniziare proprio poi a entrare nel merito di questo speciale con la prima tappa a cui dedichiamo questo primo appuntamento, ed è ciò che è la vita del popolo palestinese fino al 1948. Ripercorriamo quindi i primi momenti in cui il sionismo e i sionisti hanno iniziato a penetrare in terra di Palestina, ovviamente protetti dal protettorato britannico.
1840. Prima proposta di colonizzazione ebraica. Lord Palmerston, primo ministro inglese, suggerisce l'insediamento di ebrei in Palestina per tenere aperte le porte d'Oriente alle truppe e ai commerci inglesi.
1882. L'inizio della colonizzazione ebraica in Palestina, favorita dagli inglesi, provoca i primi disordini con la popolazione araba.
1896. Theodor Herzl, giornalista ungherese, pubblica Lo Stato ebraico, che segna l'atto di nascita del sionismo politico, del progetto e dell'organizzazione di un movimento per il ritorno degli ebrei in Palestina.
1917. Dichiarazione di Balfour, primo ministro britannico, che auspica ad una patria ebraica in Palestina.
1920. In seguito agli accordi Sykes-Picot, conferenza di Sanremo. La Palestina diventa protettorato britannico. Manifestazioni rivolte arabe contro il mandato britannico. Fondazione dell'organizzazione sionista militare Haganah, nucleo originario del futuro esercito israeliano.
1925. Izz al-Din Qassam, siriano stabilitosi in Palestina qualche anno prima, forma un'organizzazione di rivolta antisionista e anticolonialista con cellule segrete.
1928. Insurrezione di grande portata scatenata dai contadini palestinesi. Gli inglesi rispondono con una terribile repressione che fa migliaia e migliaia di vittime. Insurrezione si susseguiranno senza interruzioni fino alla grande rivolta del 36.
1929. Si costituisce l'Agenzia Ebraica per l'organizzazione dell'immigrazione ebraica in Palestina.
1935-36. Qassam inizia la lotta armata e viene ucciso dalle truppe inglesi a Jenin. Sciopero generale di 6 mesi e rivolta palestinese contro l'occupazione britannica.
1937. Inizio delle azioni terroristiche dell'IRGUM, corpo paramilitare della destra sionista, contro palestinesi e britannici.
1939. Emerge un po' come sia falsa l'idea secondo cui la questione palestinese nasce nel 1948, ossia l'anno in cui nasce lo Stato di Israele. In realtà le sue radici sono molto più antiche della storia e risalgono alla fine dell'Ottocento, quando nasce il sionismo politico in reazione all'ondata di antisemitismo in Europa. E il sionismo politico è l'ideologia fondante dello Stato di Israele, che si poggia su 2 pilastri fondamentalmente. Il primo parte dal presupposto che la questione ebraica sia una questione nazionale, e il secondo che l'unica soluzione a questo problema nazionale, e quindi diciamo, l'unica soluzione al problema dell'antisemitismo, è la nascita di uno Stato ebraico in Palestina, nascita di uno Stato ebraico che doveva appunto passare tramite l'appoggio di una qualche potenza occidentale. Il problema però è che la Palestina era una terra abitata, non era una terra senza popolo, per un popolo senza terra, così come l'ideologia sionista cerca in modo mistificatorio e falso di proporre. E quindi vediamo sin da subito come questo progetto di nascita di uno Stato ebraico in Palestina è fondamentalmente un progetto coloniale, un furto di una terra. E diciamo, così come ogni società diciamo colonizzatrice, i coloni sionisti dovettero definire una politica ben precisa nei confronti della popolazione indigena, ossia della popolazione palestinese. E mentre diciamo i coloni europei da sempre hanno cercato di sfruttare le ricchezze di un paese e hanno necessariamente trasformato la popolazione esistente in una classe proletaria di una nuova società capitalista, il sionismo non desiderava solamente impadronirsi delle risorse in Palestina, ma del paese stesso, della Palestina stessa, che doveva servire alla creazione di un nuovo Stato nazionale. E quindi capiamo sin da subito come nell'ideologia sionista gli arabi erano destinati ad essere sostituiti nella loro totalità. L'idea quindi secondo cui il sionismo può essere in qualche modo paragonato, può essere considerato l'equivalente ebraico dei nazionalismi liberali europei del 700-800, risulta quindi riduttivo, mistificatorio, poiché esso sin da subito va a sviluppare quei caratteri più degenerativi, quali il separatismo etnico, lo sciovinismo, il razzismo, la giustificazione del colonialismo come mezzo per contrapporre la barbarie delle popolazioni indigene con invece la civilizzazione portata dai colonizzatori. E come dicevo prima, il sionismo politico si basa anche su una strategia politica per raggiungere questo obiettivo, ossia ricercare l'appoggio di una qualche potenza occidentale, di una qualche potenza imperialista, che avrebbe funto da una parte come uno strumento per raggiungere questo obiettivo e dall'altra avrebbe fatto diventare il nuovo Stato ebraico, Israele, come una avanguardia, come un come un'avanguardia occidentale in una regione particolarmente appetitosa sia da un punto di vista economico che da un punto di vista geopolitico. E per ottenere questo appoggio il sionismo cerca anche di in qualche modo sfruttare l'ondata antisemita che c'è in Europa, in quanto la volontà di alcuni stati di liberarsi dagli ebrei coincideva con la necessità da parte dei sionisti di riuscire a far emigrare in massa gli ebrei in Palestina. E non è quindi un caso che il primo stato, meglio il primo impero a cui diciamo i sionisti chiedono sostegno è la Russia dei pogrom. La Russia dello zar rifiuta e allora diciamo, il movimento sionista cerca l'appoggio degli inglesi che accettano appunto di appoggiare questa ideologia. Si ha quindi, grazie a questo appoggio, una diciamo la nascita in qualche modo della ondata coloniale di immigrazione ebraica in Palestina sin dalla fine dell'Ottocento. Momento di spartiacque in questo progetto è sicuramente la Prima Guerra Mondiale, poiché essa assicura anche formalmente al sionismo e all'agenzia ebraica l'appoggio inglese tramite la dichiarazione di Balfour nel 1917. Infatti l'Inghilterra durante la Prima Guerra Mondiale fa un triplo gioco: da una parte si accorda con i francesi per una spartizione del Medio Oriente nel 1916 con gli accordi di Saint-Picot, cerca un appoggio dalle popolazioni indigene in Medio Oriente, quindi dagli arabi tramite Lorenz d'Arabia per combattere l'impero ottomano, e contemporaneamente appunto Balfour, che era il ministro degli esteri inglese, nel 1917 dichiara di vedere di buon occhio la nascita di un focolare ebraico in Palestina e quindi fondamentalmente di andare a sostenere il progetto coloniale sionista. Terminata la Prima Guerra Mondiale, secondo gli accordi di Saint-Picot, la Palestina va sotto il mandato britannico, che comincia nel 1920, e sin da subito l'Inghilterra appoggia anche nella pratica il progetto sionista. Il segretario delle colonie, che era Winston Churchill, non appena appunto iniziato il mandato britannico, scende in Palestina, riafferma con forza il suo sostegno al progetto sionista. E diciamo, si sviluppa quindi in modo molto chiaramente quello che è la politica, sia diciamo, il ruolo politico che ha l'Inghilterra in questo periodo, che è il progetto coloniale sionista. E sin da subito quindi si va a scontrare con la rivolta della popolazione indigena, e quindi diciamo, la rivolta degli arabi in Palestina. Uno dei primi momenti più caldi e più alti di lotta è quello del 1 maggio del 1921, una giornata della festa dei lavoratori, quando scoppia una rivolta degli arabi e ci sono duri scontri a Jaffa tra i sionisti e la popolazione indigena. E diciamo, in seguito a questi momenti di lotta e di scontri, l'Inghilterra almeno formalmente diminuirà diciamo, il suo appoggio ai sionisti, ma questa qua è solamente una fumo negli occhi, è solamente una questione formale, in quanto per tutto il periodo sino alla fine del mandato britannico nel 1947 l'appoggio inglese al progetto di colonizzazione sionista rimarrà sempre saldo. Durante il periodo del mandato, in particolare alla fine degli anni 20, le politiche economiche inglesi in patria aumentano molto, fatti di investimenti statali, e lasciano quindi meno fondi per le colonie. Questo in Palestina significa l'ingresso di grandi capitali privati che mettono fortemente in crisi l'economia araba. I lavoratori arabi risultano particolarmente penalizzati, poiché i sionisti, forti di questi introiti, di questi capitali privati, assumono quasi esclusivamente lavoratori arabi e i lavoratori ebrei, e i lavoratori arabi non riescono a stare dietro la concorrenza. Questo molto spesso quindi significa il fatto che l'unica soluzione per gli arabi era quella della vendita dei terreni, e vediamo quindi anche in questo modo, diciamo anche in questo senso, in che modo avanza il processo di colonizzazione. Come dicevo prima, però, la popolazione indigena cerca di organizzarsi e cerca di diciamo, opporsi, lottare contro questo processo di colonizzazione, diciamo, le prime organizzazioni che nascono sono principalmente di carattere nazionalistico e religioso. Il leader, diciamo, della più grande organizzazione era, come è stato ricordato prima, Al-Qassam, da cui tra l'altro prende anche il nome le Brigate di Hamas, e viene ucciso nel 1936. Partono qui nel 1936 una grossa ondata di scioperi che durerà 6 mesi e che venne represso sia dalle milizie, dalle bande sioniste, che dai militari britannici. E in questo periodo le politiche britanniche mostrano chiaramente come il germe razzista era ben radicato anche durante la dominazione coloniale. Basti pensare che per placare la rivolta arabe palestinese venne promulgato un regolamento di emergenza che impose ai palestinesi di essere giudicati dalla legge marziale invece che dal regolamento, diciamo, ordinario dello Stato. E questa qua è una pratica che verrà poi dopo portata avanti con continuità anche dai sionisti. Tuttora i palestinesi vengono giudicati dalla legge marziale. La rivolta viene completamente sedata nel 1936 e gli arabi contano più di 5.000 morti e circa 6.000 feriti. Siamo, diciamo, alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, che porterà ulteriori cambiamenti nella questione palestinese.
Aprile del 1936 che nasce Ghassan Kanafani ad Acri, nel nord della Palestina. Figlio di un affermato avvocato della borghesia agiata, viene mandato a studiare dai missionari francesi presenti in Palestina.
E così appunto è la sua infanzia, e che appunto verrà poi segnata, come vedremo nel prossimo appuntamento, proprio dall'occupazione sionista. E per concludere un po' questo primo appuntamento dello speciale dedicato a Ghassan Kanafani, andiamo a dare una lettura del suo ruolo all'interno della letteratura palestinese. E come si diceva appunto in apertura, le attività politica e letteraria per Kanafani camminarono sempre insieme, e la lotta determinava lo scorrere proprio della sua penna in tutte le forme che scelse per comunicare, dagli articoli al teatro, alla narrativa, ai saggi. E la sua produzione letteraria è fortemente segnata, come del resto la sua attività politica, da una forte cesura che rappresenta il 1967. Se infatti fino al 1967 aveva fatto oggetto di scrittura proprio il dramma quotidiano dei profughi, pensiamo a testi che tra l'altro poi ritroveremo nel corso di questo speciale, come Uomini sotto al sole, che è appunto del 63, o anche i bellissimi racconti come La terra degli aranci tristi, che è del 58, o Le lettere dalla Palestina, che è del 1956, oppure Il rosso e il verde, il verde e il rosso, anzi, scusate, che è del 62, e dove appunto il dolore della Nakba e la disperazione della lontananza dalla propria terra, la disgregazione delle famiglie, il senso di smarrimento e di impotenza determinano il senso delle pagine appunto scritte da Canafani. Nel periodo successivo invece assistiamo a una a un cambiamento e vediamo che dalla disperazione subentra un senso di speranza nella nuova generazione che è appunto invece disponibile alla resistenza. E quindi nei primi racconti le storie degli individui, dei profughi, sono schiacciate tra l'occupazione e il dramma dell'esilio e sono alimentate dal comune atteggiamento dei palestinesi che appunto sono impegnati a doversi ricostruire una vita del tutto da zero dopo la cancellazione della loro società e appunto sembrano più che altro subire la perdita della propria patria. Così invece la mancanza di prospettiva determina proprio il senso delle pagine che troviamo appunto nella Terra degli Aranci Tristi, come Uomini sotto al sole. Questa mancanza di prospettiva invece piano piano trova senso e trova invece un rinnovato messaggio di ribellione negli scritti successivi come Ritorno ad Haifa o La madre di Said, e dove appunto i palestinesi sembra che vogliano superare la loro condizione di profughi, di sradicati dalla propria identità e dignità, e questo cambiamento di prospettiva va appunto inserito e collegato alla situazione politica che più in generale il popolo appunto palestinese stava attraversando, e non solo appunto quindi l'impegno politico di Canafani, che nel giro di quegli anni subisce un salto qualitativo, ma anche proprio la storia di tutto il popolo palestinese che affronta questo salto. Infatti è proprio nel 67 che con Giorgia Bash, come si diceva anche all'inizio, Canafani promuove la costituzione del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, frutto di un cambiamento, di un salto proprio di coscienza che in realtà permane in tutte le masse palestinesi in seguito alla guerra del 67 e all'occupazione da parte sionista di nuove terre e quindi nuove espulsioni. Queste condizioni determinano la nascita di movimenti di guerriglia che cominciano ad avere dimensioni di massa e che appunto anche l'FPLP ne rappresenta una parte. Questo clima non può che entrare nelle pagine di Canafani, e come lui stesso appunto si impegnò moltissimo per sostenere nella pratica dei suoi testi l'idea che tutte le forme d'arte debbano essere al servizio della lotta e che anzi c'è l'urgenza per quanto riguarda anche gli intellettuali di alimentare il fuoco della resistenza attraverso i propri scritti, attraverso le proprie pagine, e per appunto contribuire anche in questo modo. E ricordiamo comunque che Canafani non è stato solo sul piano letterario il suo impegno, ma anzi il piano letterario ne è un rispecchiamento, ecco, e appunto la necessità che anche gli intellettuali si sentano parte del movimento di liberazione della Palestina. Proprio infatti del 67 è il suo saggio La letteratura della resistenza nella Palestina occupata, in cui sottolinea il carattere politico che aveva assunto la scrittura di coloro che appunto vivevano in Palestina sotto il dominio sionista, ma anche di tutti i palestinesi profughi che appunto erano costretti all'esilio dalla propria terra. E questo è il senso profondo della sua opera letteraria all'interno della tradizione letteraria palestinese. Sarà proprio anche attraverso gli intellettuali, infatti, che in Occidente si inizierà a parlare di Palestina attraverso la pubblicazione, ovviamente, non dei mass media, ma attraverso la pubblicazione indipendente di opere tradotte, e a creare una, si creerà piano piano una coscienza, l'humus solidale, che insomma ha caratterizzato sempre a livello internazionale la lotta del popolo palestinese. E questo sicuramente è anche un aspetto per far conoscere, no? Non solo il dramma, ma anche il coraggio e la determinazione che questo popolo ha dimostrato. Con questo, insomma, un po' andiamo a identificare come l'opera di Canafani poi si rispecchia molto anche nella produzione palestinese più in generale, perché anche la produzione letteraria palestinese ha subito queste due queste due fasi. Ha una prima fase in cui la letteratura si concentrava più sul mantenere viva la memoria della patria scomparsa, come dire, e quindi venivano prodotte ad esempio anche testi in cui si descrivevano la natura, le caratteristiche della terra, quasi a livello enciclopedico, per poterle mantenere e trasmettere alle nuove generazioni che sarebbero nate lontane appunto dalla Palestina. Successivamente questa produzione cambia senso, e invece di raccontare appunto questo aspetto di memoriale quasi, anche per esempio raccontando il dramma della Nakba e quindi raccontando episodi specifici che sono come per esempio l'occupazione di Haifa, che è uno dei temi più affrontati nella letteratura palestinese della Nakba, diciamo, oppure insomma altri episodi di stragi di villaggi. Poi successivamente, che quindi anche questo la letteratura ha in qualche maniera consegnato alla memoria storica quanto è avvenuto. Addirittura ci sono testi in cui vengono riportati nome e cognome di tutti gli assassinati, ricordandone l'età, le mansioni, le opere, insomma. Successivamente invece la letteratura inizia a raccontare della lotta, e questo insomma è un aspetto di coscienza di un intero popolo, questa dimostrazione di come la letteratura può essere strumento proprio di raccontare quello che è la visione del mondo di un popolo che si trova a dover appunto resistere. Questo insomma un sintetico piano di come quello che rappresenta, quello che è l'opera di Canafani inserita all'interno della sua della letteratura palestinese dell'epoca, e con queste parole insomma andiamo un po' a chiudere questo primo appuntamento di sei che si susseguiranno, dedicati appunto all'impegno politico, alla storia e alla letteratura di Canafani, e speriamo insomma possa essere anche più interessante nelle prossime puntate, in cui daremo anche voce direttamente alle sue opere. Quindi vi ringraziamo per l'ascolto e ci risentiremo con la seconda puntata a breve.
شروق الشمس صحت من نومي يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 عشروق الشمس صحت من نومي وكان بيزحف العدو يا مقاوم خدني انا وانت سويا يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 يا مقاوم خدني انا وانت سويا احساسي اني حكون شهيد سقطت شهيدا انا اقاوم يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 سقطت شهيدا وانا اقاوم يا رفيقي بايدك ادفني ايدك ادفني في اعلى الجبل يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 بايدك ادفني على الجبل تحت ظل أجمل وردة رح كل البشر مروا بحدي يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 رح كل البشر مروا بحدي يعطوني اسم أجمل وردة وهاي الوردة وردة مقاوم يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 هاي الوردة وردة مقاوم سقطت من أجل الحرية شروق الشمس صحت من نومي يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 عشروق الشمس صحت من نومي وكان بيزحف العدو يا مقاوم خدني انا وانت سويا يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 يا مقاوم خدني انا وانت سويا احساسي اني حكون شهيد سقطت شهيدا وانا اقاوم يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 سقطت شهيدا